Radio 24 Reportage. La solitudine dell'incertezza, di Teresa Trillò.
Successo che, come molti, durante il Covid ho lavorato a casa in smart working, ma ho avuto grandi difficoltà a vivere con questa situazione e per questo ho richiesto l'aiuto di una psicoterapeuta. Penso che questa esperienza la ripeterò in questa seconda fase, per certi aspetti anche più complicata della prima.
Ansia, stress, depressione, ipocondria, solitudine sono i compagni di viaggio di questi strani mesi contrassegnati dall'altalenante pandemia Covid. Il virus si è insinuato nella mente e nella vita di molti, cambiando abitudini, piegando lo spirito e scombinando rapporti. Bambini, giovani e adulti vivono come sospesi in una bolla. La convivenza con il coronavirus non è facile, come emerge da una ricerca dell'Università La Sapienza. Le reazioni sono diverse, dice Anna Maria Giannini, professore ordinario di psicologia giuridica e forense.
Il titolo della ricerca è Covidvenza, che vuol dire convivenza in epoca Covid, e ha evidenziato sostanzialmente diverse tipologie di reazioni da parte dei singoli individui e diverse tipologie di reazioni delle famiglie e delle coppie. Per quanto riguarda gli individui, alcuni hanno sviluppato ansia, tensione, depressione, alcuni hanno sviluppato addirittura o accentuato ipocondria. Andavano a misurarsi la febbre o si trovavano tutti i sintomi che venivano descritti a seguito delle informazioni che venivano erogate. Altri invece sono andati verso una sostanziale negazione. Siccome non ce la facevano ad affrontare l'angoscia di una tale incertezza, negavano l'esistenza del problema. Le coppie come hanno reagito? Alcune intensificando il loro rapporto, rendendolo più stretto, e sono quelle coppie, per esempio, che avevano bambini piccoli, minorenni, e che si sono concentrate sull'aiuto e sull'attenzione dei loro bambini. Altre coppie invece hanno accentuato l'intolleranza e l'incapacità di stare insieme, che si era già accennata prima della pandemia, ma che è diventata assolutamente più evidente con lo stare insieme continuativamente. Altre ancora, ma sono una minoranza, hanno addirittura deciso per separazioni oppure hanno potuto constatare addirittura comportamenti violenti, i cui prodromi c'erano già stati prima, ma che sono assolutamente esplosi durante il lockdown.
Mesi di faticosa convivenza con il coronavirus hanno stressato la maggior parte degli italiani. Ogni settimana l'Ordine Nazionale degli Psicologi, in collaborazione con l'Istituto Piepoli, misura ansie e preoccupazioni. Lo stressometro, spiega il presidente dell'Ordine, David Lazzari, rivela che il 51% degli italiani mostra segni elevati di stress. Prima della pandemia, a gennaio e febbraio, l'indice di stress era in media 49, ora è molto più alto.
Noi abbiamo rilevato questa curva anche in pre-pandemia. Quello che è accaduto è che all'inizio del lockdown è aumentato i livelli di stress di 10-15 punti, poi si sono mantenuti molto elevati, dopo il lockdown sono scesi, poi sono risaliti perché la realtà comunque è complessa a cui siamo tornati, diminuiti di nuovo nell'estate, risaliti poi in autunno, adesso siamo a livelli, diciamo, purtroppo di marzo-aprile. Il 51% degli italiani è tra 70 e 100, su un punteggio massimo di 100, quindi abbiamo un livello purtroppo molto elevato.
Quali sono le fonti di stress?
Diciamo che la popolazione grosso modo tende a dividersi in due. Le fasce più giovani, fino a verso i 45-50 anni, sono preoccupati soprattutto per discorsi legati al lavoro e all'economia, mentre al di sopra di questa età la preoccupazione maggiore, la fonte maggiore, è per la salute. C'è una grande richiesta di aiuto, anche se una parte della richiesta di aiuto è sommersa anche per motivi di vergogna. Purtroppo le persone ancora si vergognano di avere un disagio psicologico. Purtroppo però, a fronte di questa grande richiesta, c'è una difficoltà economica. Nel pubblico ci sono pochi psicologi, si accede normalmente nel privato, ma le persone adesso hanno difficoltà a spendere, quindi ci troviamo in una situazione in cui, se il pubblico non fa qualcosa per aumentare questo tipo di disponibilità, questo disagio resta sostanzialmente senza risposta.
Il disagio si annida un po' ovunque. Lo smart working, ad esempio, entrato prepotentemente sulla scena con il lockdown di primavera, sta modificando modelli di lavoro rodati e comincia a far emergere problematiche da affrontare, dice Federico Conte, psicoterapeuta e presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
Ci sono diverse criticità che lo smart working ha messo in luce in questi mesi. Una di quelle più significative dal mio punto di vista è il rischio legato al freno che questa modalità di lavoro mette all'innovazione, considerando che spesso il contesto all'interno del quale si genera innovazione è quello in cui si condividono con i colleghi i momenti più informali, come ad esempio l'attesa prima delle riunioni o i momenti successivi alle riunioni o le pause caffè. Conosco aziende, ad esempio in Olanda, dove per cercare di ovviare a questa perdita vengono organizzati regolarmente incontri online tra dipendenti con il solo obiettivo di ricreare quei momenti di confronto informale e mantenere queste pratiche inalterate. C'è poi tutta la difficoltà di gestire l'ansia da parte di quei lavoratori che cercano di fare carriera e hanno bisogno di mettersi in luce davanti ai propri superiori, mostrando magari le proprie attitudini comportamentali oppure il prodotto del proprio lavoro. Ma ovviamente a distanza diventa difficile e allora magari può succedere che manager o dirigenti ricevano frequenti mail con aggiornamenti inerenti magari al lavoro svolto che però hanno lo scopo di valorizzare quanto più possibile ciò che si sta facendo. La situazione più complicata sicuramente però la vivono i neoassunti che perdono tutto il periodo di affiancamento utile a conoscere da un lato le procedure ma dall'altro anche e soprattutto la cultura organizzativa. E in questo senso lo smart working è un limite oggettivo che difficilmente è superabile con le nuove tecnologie.
Smart working, nuove tecnologie e pandemia hanno invaso anche il mondo dei più piccoli. La presenza costante dei genitori in casa paradossalmente stressa i bambini, racconta Federica Mazzeo, psicoterapeuta a Roma.
Il genitore che sta a casa e sta lavorando non è un genitore disponibile. Un bambino può non comprendere questa distinzione, quindi è importante ascoltare i bambini, cercare di sintonizzarsi sui loro bisogni, dare una comunicazione per quanto possibile coerente, nel senso che i bambini ovviamente stanno assistendo a molti cambiamenti, la presenza dei genitori in casa, ma i nonni, dove sono i nonni, perché non si possono abbracciare gli amici, e poi creare delle regole, perché per i bambini le regole sono importanti, quindi anche ritualizzare dei confini, per esempio scegliere una stanza in quando il genitore in quella stanza sta lavorando, oppure sta lavorando fino alle 19, fino alle 20, e tutto il tempo e i luoghi in eccedenza sono invece luoghi dedicati alla vita di relazione dentro casa.
Usano dei trucchetti per attirare l'attenzione?
Ah, moltissimo. I bambini, se vogliono, possono essere anche molto rispettosi e normalmente i loro trucchetti proprio riguardano i devices che rubano l'attenzione dei genitori e la cura dei genitori. Sono bambini che nascondono il computer, disegnano sul computer con colori waterproof, ma ci sono anche dei segnali più importanti, come per esempio la recrudescenza di comportamenti che normalmente appartengono ad un periodo della vita del bambino che il bambino evolutivamente aveva superato, come per esempio la pipì a letto.
Covid-19 disorienta anche chi è abituato a una vita protetta come i malati oncologici. Mascherine, gel disinfettante e distanza di sicurezza erano la norma anche prima del coronavirus, spiega Federica Lodato, medico e psicoterapeuta dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove segue familiari e malati di leucemia e mielomi. Ma ora, dice, è diverso. La seconda ondata Covid sta scatenando ansia, panico e angoscia.
I pazienti durante la prima fase hanno mostrato maggiormente un atteggiamento di patteggiamento verso il Covid, quindi mettendo in atto certe pratiche, certe misure preventive e cautelative, sentivano di poter avere maggior controllo e quindi speravano che la situazione si risolvesse. Questa seconda ondata li mette maggiormente a confronto con una sensazione e idea di non controllo e questo genera paura.
Il futuro, suggerisce Anna Maria Giannini, va affrontato con consapevolezza e, aggiunge il presidente dell'Ordine degli Psicologi, David Lazzari, con una strategia collettiva.
oltre a risposte di tipo individuale è importante mettere in campo risposte collettive. La risposta più collettiva di tutti, quella che riguarda la società nel suo complesso, è la comunicazione, usare le strategie comunicative in maniera tale da poter aiutare le persone a cooperare di più e a gestire meglio questo stress e questo disagio. E poi l'altra strategia, diciamo così, che utilizza i grandi contenitori sociali, ovvero la scuola, il sistema sanitario, il mondo del lavoro, il mondo del welfare, è utilizzare questi contenitori per mettere in atto dei programmi di promozione della resilienza che sono stati testati in campo psicologico e sono efficaci. È una delle proposte in realtà che noi stiamo facendo al governo, anche se sinora non sono state ascoltate.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.